tenute nella memoria, infatti mi sembra di... Quindi bisogna verbalizzare le osservazioni che si accinge a fare il pubblico ministero.
Sì, sì. Chiedo cosa
benissimo.
L'ufficio del... se poi c'è bisogno lo mettiamo anche per iscritto velocemente. Allora, con riferimento alle parti civili, appunto, c'è solo l'aggiunta di alcuni consulenti di parte, che sono ovviamente i dottori che hanno visitato le singole parti offese. Le osservazioni, vi sono alcune osservazioni con riferimento alle liste testi presentate dai difensori di alcuni degli imputati. Le liste testi sono parecchie, sono 18, almeno se non ho contato, e sono tutte piuttosto, abbastanza consistenti, in particolare una molto consistente, quella presentata dall'avvocato Refice per le posizioni Cimino e Pelliccia, che contiene l'indicazione di circa 1000 testimoni che dovrebbero essere sentiti nel corso di questo dibattito. L'ufficio del pubblico ministero intende fare alcune considerazioni generali per alcuni problemi che si enucleano secondo noi da queste liste, dall'esame di queste liste testi. In alcune liste le parti offese e parti civili sono indicate nell'allegazione delle circostanze su cui viene chiesta l'audizione, non soltanto sul trattamento subito all'interno della struttura della caserma di Bolzaneto, ma vengono richieste spesso le audizioni anche con riferimento a quanto accaduto in ordine alle circostanze al momento sia del fermo che dell'arresto. Ad avviso dell'ufficio del pubblico ministero i testi indicati non sono ammissibili con riferimento a questa circostanza, nel senso che in questo processo quello che l'ufficio del pubblico ministero ha contestato e che intende provare, come si è prima precisato, è il trattamento che queste persone hanno subito dal momento del loro arrivo presso la struttura, per tutte le fasi della loro permanenza presso la struttura, fino al momento in cui sono state materialmente tradotte per gli istituti penitenziari di destinazione. Non sono in contestazione in questo processo né le modalità dell'arresto né le circostanze dell'arresto né soprattutto una contestata illegalità dell'arresto, non abbiamo contestato nessun reato di arresto illegale in questo processo, quindi ad avviso del pubblico ministero le parti offese non devono essere sentite in questo processo sulle circostanze del fermo e dell'arresto. Quelle circostanze sono oggetto di altri procedimenti che le parti offese, in parte parti offese e parti civili, in parte hanno già subito, in parte stanno subendo, processi per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale, porto di armi o oggetti atti ad offendere, che hanno un separato sviluppo, un separato iter. Quindi riteniamo che non siano ammissibili, non siano neanche rilevanti per il procedimento, posto che la contestazione è diversa e che quindi le circostanze vengono indicate in questa chiave evidentemente solo per minare la credibilità delle persone in riferimento alle ragioni per cui si sono trovati ad entrare nella caserma di Bolzaneto. Queste circostanze di cui rispetto alla quale appunto l'ufficio del pubblico ministero ritiene non siano ammissibili la testimonianza delle parti offese, quindi chiede che non vengano ammessi, sono indicate dall'avvocato Mascia nella lista presentata per l'imputato Gaetano Antonello, dall'avvocato Sambugaro per Turco Mario e per Tarascio Aldo, dall'avvocato Pasqui per Valerio e dall'avvocato Refice per Cimino e Pelliccia. Sì, però questa era solo l'elencazione, poi andiamo lista per lista magari. Dunque, un'altra circostanza che emerge dall'esame delle liste è che in alcune, in particolare in tre liste, vengono indicate tutti, come testimoni, tutti i componenti della squadra o del contingente a cui apparteneva l'imputato per cui viene presentata la lista. Ad avviso del pubblico, per esempio, per quanto riguarda la lista presentata dall'avvocato Condipodero per il tenente Braini, sono indicati come testi a discarico tutti i componenti del 9° Battaglione Sardegna del turno in cui il tenente Braini era il comandante. Viceversa, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, per esempio l'avvocato Paliaga per la posizione dell'ispettore Maida, ha indicato tutti i componenti della squadra comandata dall'ispettore Maida a discarico. L'ufficio del pubblico ministero ritiene che effettivamente questi testi siano ammissibili perché erano persone che erano presenti nella struttura e che hanno, diciamo, composto il turno di vigilanza, anche se durante l'esame dei medesimi è delicato, in quanto occorre porre attenzione alla possibilità di domande indizianti, in quanto erano persone che erano presenti all'interno della struttura nei turni corrispondenti di vigilanza. In alcune liste è stata chiesta l'audizione dei componenti della commissione parlamentare di inchiesta sui fatti del G8 e in alcune anche dei membri della commissione ispettiva del DAP sui fatti accaduti a Bolzaneto. Per quanto riguarda quest'ultimo caso, va tenuta distinta la posizione del dottor Alfonso Sabella, che si è trovato in una posizione un pochettino peculiare e senz'altro non opportuna, come poi l'ufficio proverà a dimostrare nel corso del dibattimento. Il dottor Alfonso Sabella, che come ha detto il collega era il coordinatore di tutta l'attività dell'amministrazione penitenziaria a Genova per i giorni del G8, contemporaneamente fu anche presidente della commissione ispettiva DAP che dovette occuparsi dell'esame dei fatti accaduti a Bolzaneto. Quindi l'audizione del dottor Alfonso Sabella, che è contenuta in praticamente quasi tutte le liste dei difensori, è sicuramente ammissibile, ma non nella veste di presidente della commissione ispettiva DAP, ma perché è persona che ebbe un incarico ben particolare, molto pregnante per Bolzaneto, perché fu anche presente alcune volte nel sito. Con riferimento invece ai componenti della commissione ispettiva DAP diversi dal dottor Sabella e dei componenti della commissione parlamentare d'inchiesta, ad avviso del pubblico ministero, l'audizione di queste persone come testimoni non è ammissibile. Innanzitutto non potrebbero mai essere sentiti sulla circostanza del risultato del loro lavoro, perché ovviamente è una circostanza contenente delle valutazioni, quindi non può essere oggetto di testimonianza, e non potrebbero mai deporre, stante il divieto dell'articolo 62 del codice di procedura penale, sulle dichiarazioni ricevute da persone che poi sono state indagate nel procedimento riguardante i fatti di Bolzaneto. Tra l'altro, a parte appunto il dottor Sabella, queste persone, sia i componenti della commissione parlamentare d'inchiesta che i componenti della commissione ispettiva, non sono neanche mai stati nella struttura, quindi non possono riferire fatti che hanno constatato personalmente. Su che cosa potrebbero deporre? Secondo l'ufficio del pubblico ministero potrebbero deporre soltanto sul fatto storico che fu istituita questa commissione che lavorò e si occupò di un esame di quanto accaduto a Bolzaneto, ma su questa circostanza sarebbero irrilevanti, perché è un fatto notorio che ci fu questa commissione e che svolse questo lavoro di inchiesta sui fatti di Bolzaneto. E potrebbero deporre eventualmente sulle dichiarazioni ricevute da persone che non sono mai state indagate nel procedimento di Bolzaneto. Peraltro, anche sotto questo profilo, sarebbero dei testimoni indiretti, dei testimoni del relato, quindi il Tribunale, anche qualora li ascoltasse, ritenesse di ascoltarli, non potrebbe mai, ad avviso dell'Ufficio del Pubblico Ministero, tenere conto della loro deposizione in quanto sostanzialmente incompleta, ed essendo indicati nelle liste, nella lista del Pubblico Ministero in particolare, le persone fonte diretta che poi sono state in gran parte anche le persone ascoltate nella commissione d'inchiesta. Quindi, sotto questo profilo, ritiene l'ufficio del pubblico ministero che comunque la testimonianza dovrebbe essere, diciamo, integrata con la testimonianza della fonte, e quindi chiede che il Tribunale voglia, non accogliere la richiesta di ammissione di questi componenti della commissione parlamentare d'inchiesta come testimoni. Due brevi parole con riferimento all'audizione del Ministro della Giustizia Castelli, che è stata chiesta da alcune difensori. Precisamente è stata chiesta la richiesta di audizione del Ministro Castelli, è stata avanzata dall'avvocato Refice nella sua lista prove per le posizioni Cimino e Pelliccia, dall'avvocato Celasco nella sua lista per le posizioni Nurkis, Fornasiera e Tolomeo, dall'avvocato Condi Podero nella lista Braini, dalle avvocati Biondi e Zunino nella loro lista unica per tutti gli appartenenti all'arma dei carabinieri imputati nel procedimento e dall'avvocato Fragalà nelle sue liste per le posizioni Sabia Colucci e Amoroso. Una precisazione: l'avvocato Fragalà parla di ministro della giustizia pro tempore, in realtà non è il ministro pro tempore nella carica, è proprio la persona del ministro Castelli, perché effettivamente il ministro Castelli fece una visita alla caserma di Bolzaneto. Quindi l'ufficio del pubblico ministero diciamo anticipa che non si opporrà, non ha motivi per opporsi all'audizione del ministro Castelli, perché è un'audizione diciamo che è ammissibile, in quanto il ministro Castelli è stato nella struttura. Allora, due parole per dar conto di come mai noi non abbiamo diciamo indicato nella nostra lista il ministro e come mai non l'abbiamo ascoltato in fase di indagine. Pur ritenendolo effettivamente ammissibile, perché è una persona che effettivamente è stato all'interno della struttura, quindi astrattamente la sua addizione è ammissibile. Sono stati ascoltati nel corso delle indagini preliminari e sono indicati nella lista test del pubblico ministero tutte le persone che erano presenti al momento della visita del ministro, e che sono il generale Mattiello, il generale Ricci, l'allora colonnello Doria, oggi generale Doria, e lo stesso in primis il dottor Sabella. Tutti hanno riferito, ovviamente non se ne può dire qui, hanno riferito in particolare in che cosa è consistita la visita del ministro. L'ufficio del pubblico ministero, avendo ascoltato in dettaglio queste persone su tutte, diciamo, su tutti i loro ruoli, tutti i loro incarichi all'interno della struttura, ivi compresa diciamo la visita del ministro, e avendo indicato queste persone in lista anche sulla circostanza della visita del ministro, ha ritenuto non necessario ascoltarlo in fase di indagine, perché la visita fu sicuramente molto breve, limitata a una parte della struttura, e non indicarlo conseguentemente nella propria lista prove. Pur dovendo riconoscere che astrattamente diciamo l'audizione del ministro Castelli è ammissibile, perché effettivamente è persona fu presente, diciamo, seppur per brevissimo tempo, all'interno della struttura nella sera, diciamo, di sabato 21 luglio, intorno alla mezzanotte, tra il sabato e la domenica 22 luglio. Fatte queste considerazioni generali, che valgono un pochettino come diciamo tematiche generali di varie liste che erano state poste, l'ufficio del pubblico ministero deve passare a fare delle osservazioni più specifiche sulle liste, anche se è un incombente un po' noioso, però cercheremo di essere più sintetici possibili. La lista più corposa è quella che secondo l'ufficio del pubblico ministero crea un pochettino diciamo qualche necessità di osservazione, la lista presentata dall'avvocato Orefice per le posizioni Cimino e Pellice, anche perché è decisamente in assoluto la più consistente, contenendo una richiesta di audizione di circa 1000, se non ho fatto male i conti, persone. Allora, c'è una prima, diciamo, la lista è molto articolata in vari, diciamo, in vari scaglioni, diciamo, una prima parte della lista consistente presenta l'indicazione di tutte le persone offese. Su questo ovviamente l'ufficio del pubblico ministero non ha da osservare nulla, tranne quella osservazione che avevo fatto all'inizio circa la non ammissibilità, secondo l'ufficio del pubblico ministero, delle audizioni delle parti offese sul punto dove e perché sono state arrestate. Quindi l'ufficio del pubblico ministero chiede che non venga, diciamo, ammessa l'audizione delle parti offese sul punto specifico della circostanza allegata dove e perché sono state arrestate, per le ragioni già esposte. Una seconda parte consistentissima della lista dell'avvocato Orefice contiene la richiesta di ammissione, di audizione delle forze dell'ordine, e l'avvocato Orefice chiede l'audizione di 429 persone appartenenti alla polizia penitenziaria, di 240 persone appartenenti alla polizia di Stato, di 117 persone appartenenti all'arma dei carabinieri e di 8 persone appartenenti alla Guardia di Finanza. Diciamo subito che non sono ammissibili, secondo l'ufficio del pubblico ministero, l'audizione non è ammissibile, l'audizione degli appartenenti alla Guardia di Finanza, perché qui c'è, diciamo, una una confusione, un refuso circa diciamo i padiglioni all'interno della struttura complessiva della caserma di Bolzaneto. Già il collega ha precisato prima che vi è un padiglione che è chiamato ex caserma dell'esercito, che è proprio quello dove c'erano le due file di celle dove erano tenuti, fermati e gli arrestati. Poi ovviamente la struttura era complessa della caserma e vi erano tanti altri, diciamo, uffici, reparti, luoghi, per esempio la palestra dove c'era il fotosegnalamento, il locale mensa, il locale degli uffici, in questo ampio cortile che raccoglie tutta la caserma complessivamente intesa. Le indagini hanno provato che sicuramente appartenenti alla Guardia di Finanza non hanno svolto compiti e attività concrete all'interno del padiglione che ci interessa, cioè il cosiddetto ex caserma, dove vi erano le celle. Sicuramente però appartenenti alla Guardia di Finanza sono entrati nella caserma complessivamente come luogo, anche perché si avvalevano dei locali mensa e dei locali automezzi, quindi vi era anche un servizio di rifornimento carburante. Peraltro nessuno della Guardia di Finanza è stato impiegato in compiti diretti all'interno del padiglione che ci interessa, quindi diciamo che questa indicazione probabilmente alla Guardia di Finanza è frutto di un erronea interpretazione rispetto ai padiglioni all'interno della caserma. Con riferimento poi invece agli altri numerosissimi appartenenti alle forze dell'ordine di cui è stata chiesta la missione, a parte la valutazione di una certa sovrabbondanza immediatamente rilevabile della legazione, ritiene comunque il pubblico ministero che questi testi siano irrilevanti. Perché diciamo irrilevanti? Perché basta leggere la formulazione delle circostanze su cui l'avvocato Refice ne ha chiesto la missione, proprio alla struttura anche letterale e di formazione dei vari passi della circostanza su cui chiede l'audizione. E mi permetto di sottolineare anche delle stesse persone che sono già indicate nella lista del pubblico ministero con motivazioni ben precise in riferimento ai turni, alle presenze o a circostanze particolari. L'avvocato Refici li indica tutte, potremmo dire, in modo esplorativo. Abbiamo pensato di usare questo termine proprio perché è quello che rende meglio l'idea. Dice se sono entrati in Bolzaneto e se hanno visto qualche cosa. Quindi si indicano un numero proprio elevatissimo di persone a titolo, diciamo così, in modo esplorativo. E dov'è che si vede che la chiave è questa? Proprio dal fatto che nello stesso modo vengono indicati anche persone che invece potevano e dovevano essere maggiormente precisate nell'indicazione probatoria, perché dagli atti emergeva essere gli stessi a conoscenza di determinate circostanze, aver partecipato a particolari turni oppure l'aver svolto servizio di vigilanza all'interno della caserma in determinati momenti temporali, per cui era possibilissimo precisare. Per una parte poi, quindi per questa ragione, l'ufficio del PM li ritiene irrilevanti. Per un'altra parte, secondo l'ufficio del PM, è proprio inammissibile, perché l'avvocato Refice ripropone quell'argomento strettamente, squisitamente giuridico, a lui molto caro evidentemente, perché lo ripropone sempre, ogni qualvolta sia possibile, delle attribuzioni, della sussistenza o meno del potere di gerarchia, o di dipendenza funzionale o gerarchica degli appartenenti al disciolto corpo degli agenti di custodia. Ma questo è una questione squisitamente giuridica, il Tribunale lo ha presente perché è già immerso nelle eccezioni, ogni qualvolta le parti abbiano dovuto esprimere un loro parere con riferimento all'amministrazione penitenziaria, ha anche acquisito la normativa di riferimento, la circolare del Consiglio di Stato, quindi il Tribunale potrà autonomamente valutare quali siano i termini della questione e qual è la soluzione a suo avviso più idonea alla questione. Quindi sicuramente non sono ammissibili dei testi non con riferimento a degli ordini precisi ricevuti, a delle disposizioni impartite o ricevute e a quello concretamente da lui fatto, ma in generale sulla competenza degli appartenenti al disciolto corpo di custodia, degli agenti appartenenti al, degli ufficiali appartenenti al disciolto corpo di custodia, non si può chiedere, a nostro avviso, a un appartenente alla polizia penitenziaria qual è la competenza degli ufficiali del disciolto corpo e se c'è o meno potere di superiorità gerarchica. Oh no. Poi, indicazione del dottore Oscar Fioriolli. Secondo l'ufficio del pubblico ministero è irrilevante. Innanzitutto l'indicazione è anche erronea, perché l'avvocato Refice lo indica come questore al momento delle vicende del G8 in Genova. Il dottor Fioriolli all'epoca non era il questore, venne incaricato successivamente, mi pare nell'agosto, nel settembre successivo, all'epoca del vertice G8 era in carica ancora il questore Colucci, quindi semmai si voleva indicare il questore in carica all'epoca dei fatti del G8 si doveva indicare il questore Colucci, ma comunque al di là dell'indicazione errata nella persona fisica che rappresentava la carica di questore, l'ufficio del pubblico ministero ritiene l'audizione del questore irrilevante nel processo, perché il questore non fu presente comunque materialmente nei giorni del G8 all'interno della struttura, partecipò ovviamente alle riunioni organizzative antecedenti, ma non si occupò poi della questione organizzativa concreta rispetto alla quale, come già aveva anticipato il collega, fu poi il dottor Mortola come capo della Digos a dare delle direttive precise con riferimento ai detenuti che venivano portati a Bolzaneto, ma il questore non si occupò in concreto di come poi dovevano essere fatti essere svolti i servizi all'interno della caserma. L'avvocato Refice chiede l'audizione del sostituto procuratore della Repubblica, dottor Massimo Terrile, quale testimone nel procedimento. Ritiene l'ufficio del pubblico ministero che tale audizione sia irrilevante e del tutto inconferente rispetto all'oggetto del presente procedimento. L'indicazione è avvenuta, leggendo appunto le circostanze proposte dalla difesa, sulla base del fatto che il dottor Terrile sarebbe stato il titolare delle indagini riguardanti un gruppo di manifestanti arrestati noti come i teatranti austriaci e che sarebbero poi stati, sono stati poi successivamente accusati di calunnia in riferimento, diciamo, ad alcune indagini effettuate nel periodo in cui erano detenuti presso la casa circondariale, sulla base delle quali si arrivò alla a ricostruire una calunnia posta in essere in danno dei pubblici ufficiali con riferimento a delle lesioni subite. Ora qui innanzitutto l'ufficio del PM deve rilevare che vi è un errore, perché il dottor Terrile non è il sostituto, intanto che si è occupato del procedimento dei teatranti austriaci, essendo invece tale sostituto la dottoressa Anna Canepa dell'ufficio della Procura di Genova. Inoltre la circostanza è inconferente, perché il fatto poi che alcuni manifestanti si siano eventualmente accordati per porre in essere una calunnia ai danni dei pubblici ufficiali non prova automaticamente che tutti i manifestanti che poi sono stati arrestati, che sono andati a Bolzaneto, si siano messi d'accordo per accusare tutti, diciamo, i pubblici ufficiali di lesioni in loro danno. E poi una circostanza dirimente, che i teatranti austriaci non sono parti offese, non sono tra le parti offese nel nostro processo, cioè delle indicate dettagliatamente per il processo di Bolzaneto. Quindi ovviamente evidentemente la circostanza viene indicata anche sotto il profilo, cioè sotto l'ulteriore profilo della circostanza, se l'indagine, diciamo, abbia provato che vi furono altre false denunce, perché vi è anche un ulteriore capo in questo senso, anche questa è una testimonianza irrilevante perché è meramente esplorativa e inconferente. Poi viene chiesta l'audizione dell'onorevole Giuliano Pisapia, che tra l'altro è anche stato inizialmente difensore di una delle parti offese di questo procedimento, Persico mi pare che... Secondo l'ufficio del pubblico ministero l'audizione, questa audizione richiesta, è superflua e inammissibile. Superflua perché, guardando l'allegazione che ne fa l'avvocato Refice, dovrebbe, l'onorevole Pisapia dovrebbe riferire di eventuali notizie ricevute dai detenuti di Alessandria circa dei maltrattamenti che avrebbero subito all'interno del che avrebbero subito all'interno della caserma di Bolzaneto, le avrebbero quindi riferito in occasione di una sua visita al carcere di Alessandria. Ma questo perché è superfluo? Perché comunque già al momento della visita, che sicuramente ci è stata perché era stata resa nota anche da organi di stampa, era comunque un momento in cui era già notorio, erano già usciti articoli di stampa, erano già stati formulate le prime denunce, erano già stati, diciamo, già il problema di violenze possibili alla caserma di Bolzaneto era un fatto notorio, quindi da questo punto di vista è superfluo. Inammissibile, diciamo, sul punto, sull'ulteriore circostanza, si è riferito al Parlamento o alla Commissione parlamentare, leggo, di l'esito dei colloqui avuti con i detenuti. Qui, secondo l'Ufficio del Pubblico Ministero, la circostanza è proprio inammissibile, perché ovviamente l'onorevole Pisapia gestisce il suo mandato nella maniera che ritiene più opportuna e più consona, e quindi sceglie lui se riferire o non riferire, in che momento riferire, in che forma riferire, di quanto lui ha preso da detenuti che ha visitato al carcere di Alessandria. Sinceramente le sue conclusioni, come abbia deciso e in che termini se di riferire alla commissione d'inchiesta, sono irrilevanti in questo procedimento, in cui invece si esaminano persone su fatti ben precisi e determinati. Per quanto riguarda appunto l'audizione, la richiesta di audizione del ministro, è ammissibile, come abbiamo già detto. Per quanto riguarda il dottor Sabella, l'unica osservazione che deve fare il pubblico ministero è che l'avvocato Refice ne chieda l'audizione anche sulle sue conclusioni con riferimento alla commissione ispettiva DAP, e secondo l'ufficio del pubblico ministero il dottor Sabella può essere ascoltato su tutto quello che ha fatto, sulla sua presenza e sui suoi compiti all'interno della struttura, ma non sulle valutazioni che ha dato in sede di commissione ispettiva DAP. Quindi le circostanze dovrebbe essere depurata di quest'ultimo punto su cui si richiede una valutazione. L'avvocato Refice chiede poi l'audizione di altri tre magistrati, uno addirittura adesso in pensione, in congedo, del dottor Antonino Di Mundo, del dottor Copello e del dottor Marvulli. Allora, il dottor Antonino Di Mundo, quale presidente del Tribunale di Genova, il dottor Copello, in allora presidente dell'ufficio GIP, il dottor Marvulli, in allora procuratore generale di Genova, e lo chiede su alcune circostanze che si possono così sintetizzare: sulla circostanza dell'organizzazione del sito di Bolzaneto e sull'ordine di differimento del colloquio con i difensori per le parti arrestate presenti in Bolzaneto ai sensi dell'articolo 104,3 e 4. Anche queste, queste richieste, secondo l'ufficio del pubblico ministero, sono irrilevanti e inammissibili. Irrilevanti perché i fatti non riguardano, che oggi contestiamo, non riguardano tutta la parte organizzativa, le riunioni precedenti che ci sono state anche a fine di tutela dell'ordine pubblico sul territorio, non solo sulla struttura, riunioni a cui parteciparono anche il dottor Marvulli nella veste di procuratore generale. E quello di cui si occupa il processo è quello che è accaduto all'interno della caserma dopo che le persone, come abbiamo detto, è successo quel che è successo nel momento del loro arresto, per cui loro devono rispondere nei loro separati processi che alcuni hanno già affrontato, altri stanno affrontando, altri affronteranno. Quello che è successo è all'interno del sito, con riferimento al rapporto tra le persone arrestate e ivi presenti o fermate per identificazione e lì controllate per tutto il tempo necessario per gli accertamenti, e gli appartenenti alle forze dell'ordine che all'interno della caserma lavoravano. Poi ovviamente l'autorità giudiziaria non ha compiti di organizzazione di siti, di organizzazione amministrativa con provvedimenti amministrativi dei siti, di questo si deve occupare l'autorità amministrativa competente. Anche con riferimento all'ultima circostanza del provvedimento di differimento del colloquio, a parte che questa non è la sede ovviamente di discutere o di valutare, meno che mai di censurare quel provvedimento, si osserva soltanto che intanto i tre magistrati indicati dall'avvocato Refice nulla a che fare hanno con questo provvedimento, che fu assunto dall'allora procuratore della Repubblica di Genova, dottor Francesco Meloni. Si osserva poi che il dottor Francesco Meloni ha già ampiamente risposto nelle competenti sedi a tutte le spiegazioni che gli sono state chieste con riferimento a questo provvedimento. altre due audizioni. Chiedo scusa, sono un po' noiosa, ma è una lista di 1000 persone, non abbiamo cercato di raggruppare, ma... Allora, va audizione del dottor Paolo Mancuso, responsabile DAP, e del dottor Emilio Di Somma, dirigente DAP. Anche questi sono indicati, sempre sulla normativa riguardante gli ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia e sulla circostanza delle nomine dei dirigenti coordinatori del sito. Qui basta semplicemente riportarsi alle osservazioni che abbiamo già più volte fatto con riferimento alla questione della competenza degli appartenenti al disciolto corpo, una questione giuridica. Il Tribunale ha già anche più volte acquisito gli strumenti normativi che dovrà valutare. Con riferimento invece alla questione della nomina dei dirigenti coordinatori del sito, l'allegazione testimoniale è superflua perché ci sono i documenti, cioè